Ingredienti del giorno: 2 o 3 incontri colti al volo, una manciata di posti speciali, ricette del cuore a piacimento e racconti di vita. Quanto basta?
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Bentrovati a tutte e tutti, torna a Mangia Radio su radiosonar.net e Gemini Network. Torna a raccontare di incontri di cibo, cucina e belle esperienze. Quelle che Mangia Radio vi racconta, vi trasmette, quelle che affermano la potenza del cibo. Ebbene sì, saranno tante le voci, tante le chiacchiere e quindi veloce la mia introduzione per quella che è una puntata in cui le ricette parlano. Parlano di noi, raccontano chi siamo, i luoghi che viviamo, la storia che ci portiamo alle spalle, il valore che diamo al cibo e tanto, tanto altro. Lo faremo con un'esperienza incontrata per caso, fuori da un locale che tengo nel cuore, in un giorno di riposo, una domenica in cui una nuova degustazione allietava il mio pranzo, ovviamente con Renoiz, loro i compagni d'eccellenza delle mie bevute romane. In un locale che è Zazì, un posto speciale, dove di gente ne passa tanta. Ogni tanto qualcuno di bello si incontra, ci si ferma a raccontare e mescolare un po' le vite, le ricette, i pasti. Così è stato in quella degustazione in cui, dopo tanto, tanto tempo, ho incontrato qualcuno che non vedevo da un po'. Ho conosciuto persone nuove e scoperto un progetto che mi ha rubato il cuore. Un po' come è stato quando tanti anni fa, ormai tanti, sì, prima della pandemia, in un Gemini Festival incontrai Federico Fagioni, lui che oggi non sentirete perché è impegnato, perso nei suoi viaggi tra balene e circhi ed altre esperienze, lui le cui emozioni ci arrivano sempre forti e chiaro attraverso la musica che passa. Lui, che per questa puntata non c'è, ma il suo contributo lascia, suggerendoci la traccia con cui apriamo, anziché chiudere, questa puntata di Mangia Radio. Mina Les Cornicones.
Ta-da-da!
Come amo sempre fare, vi racconto delle cose belle che incontro camminando in quei posti che vivono di socialità, vivono di aggregazione e belle esperienze attorno al cibo. E allora accade che una domenica la vostra Mangiaradio era fuori da Zazì per una pausa durante una degustazione di quelle con i carissimi amici dei Noiz e incontro una ragazza, mi colpisce il suo fare, le sue chiacchiere, ed era Alba Chiara. Alba Chiara mi inizia a raccontare di un progetto che unisce il racconto, il teatro, le ricette e i ricordi. Un laboratorio teatrale di cui non posso che non raccontarvi. E allora lo farò proprio con Alba Chiara e i protagonisti di questo laboratorio, non tutti perché sarebbero stati troppo, ma una piccola delegazione con Silvia, Lucia e Angelo. Ciao e grazie per questo incontro.
Ciao cara.
Ciao.
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 È un piacere ritrovarvi ed è un piacere raccontare con gioia che non ho solo sentito le chiacchiere del vostro laboratorio, ma ho avuto anche il piacere di assaggiare meravigliose ricette fatte col cuore. Ma prima di scendere nel dettaglio culinario, mi raccontate un po' come nasce l'idea del laboratorio e come ognuno di voi arriva ad incontrare questo percorso?
Allora, io sono Alba Chiara e questo laboratorio nasce dalla mia volontà di raccontare in qualche modo il quartiere in cui mi trovo a vivere da settembre 2018 e volevo raccontare un po' la storia di questo quartiere in qualche modo, e sono passata attraverso delle persone over 60 e ho deciso che lo strumento che volevo usare fosse il cibo, cioè voleva essere il cibo. E quindi ho cercato queste persone, ho trovato queste splendide persone che hanno creato un magnifico gruppo di persone che vivono, hanno vissuto, in qualche modo attraversano il Pigneto. E allora ci siamo messi a cercare dei piatti che in qualche modo raccontassero il vissuto personale di queste persone. E poi abbiamo realizzato dei video del perché e del per come hanno fatto queste ricette. E dopo aver realizzato questi video abbiamo deciso di fare un'esposizione, proprio una degustazione culinaria con queste ricette abbinate ai video, per cui ogni persona poteva venire, degustare il cibo e anche guardarsi il video attraverso il telefonino.
Attraverso delle bellissime cartoline che riportavano ogni ricetta, ogni partecipante del laboratorio, un QR code di cui magari insomma poi se mi sarà concesso vi aggiungerò i link, perché questi video sono a disposizione sulla rete e raccontano questi vissuti, che chiedo a questo punto a Silvia, Lucia e Angelo di raccontare partendo dall'arrivo. Come avete scoperto l'esistenza di questo laboratorio al Pigneto e cosa vi ha convinto a partecipare?
Io sono Angelo e sono un pensionato e vivo al Pigneto. Mi piace molto cucinare. E ultimamente però, siccome io sono stato sempre molto timido, avevo intenzione di partecipare a uno di questi corsi da vecchietti che fanno teatro, dicono. E una sera, in una delle mie notti insonni, apro Facebook e vedo scritto un laboratorio di ricordi in cucina che abbinava teatro a cucina. Per me era il massimo. E ho pensato, questo è il mio laboratorio. E mi sono buttato, anche se con molta ansia, perché non era facile per me parlare in pubblico. E questo è...
Io sono Lucia, ci sono arrivata casualmente, frequentando la biblioteca Goffredo Mameli del Pigneto, ho saputo dell'esistenza di questo progetto e incuriosita mi sono iscritta e ho iniziato il percorso che mi ha arricchito, mi ha veramente reso una persona diversa. Ho affrontato tanti discorsi, tante cose che comunque erano assopiti da tanto tempo e sono riuscita invece a tirarne fuori dei bei racconti, dei bei ricordi, e questi ricordi erano comunque improntati sui sentimenti, sull'amore, sui contatti con le persone, e abbiamo iniziato a parlare di cibo, di cose che comunque ti ricordavano delle emozioni, e ognuno di noi nel gruppo ha pensato a una ricetta appunto che ci legava al passato, a qualche cosa, a qualche ricordo, qualche bel ricordo, e quindi così è iniziata questa bellissima esperienza.
Ciao, io sono Silvia
Ho scoperto casualmente, perché dovevo andare da Tuba e ho fatto un salto prima alla biblioteca Mameli e ho visto questo annuncio. Diciamo che era un po' titubante, perché io di solito frequento gruppi LGBT, quindi insomma trovarmi all'improvviso con persone che non conoscevo mi rendevano un po' timorosa, anche perché vedevo che dal primo incontro, visto che avevamo proprio origini, vissuti completamente diversi una dall'altra. Invece merito di Alba, e penso anche merito nostro, siamo riuscite a far gruppo, un gruppo compatto in cui ci si può anche, diciamo, scornare, però ci si cerca, diciamo, di capire senza giudicare, che è abbastanza una pratica molto difficile, perché insomma i giudizi ci partono sempre subito. E la cosa insomma mi ha coinvolto parecchio, e adesso non ho nessuna intenzione neanche di fermarmi come gruppo, dobbiamo proseguire con altre idee, con altre cose. E una delle cose divertenti che ho portato un po' di, come posso dire, un po' di scompiglio col discorso del linguaggio. Quindi vedere delle donne grandi, over 60, che mi chiedono come cercare la schwa sul cellulare e usarlo nel nostro gruppo su WhatsApp è stato un piacere, veramente un grosso piacere.
La volontà era raccontare comunque il quartiere attraverso un vissuto che di solito non viene esposto, che è quello emotivo, che tutto quello che è produttivo è sempre lasciato stare, è sempre considerato come superfluo. E invece io credo che sia fondamentale e importante per poter andare avanti. Quindi per quello che ho voluto fare un laboratorio over 60, potevo farlo su qualsiasi età, e invece mi interessava molto questa parte della vita, probabilmente anche per mie esperienze del passato, quindi una parte della vita che io non voglio lasciare nascosta, e anzi ho proprio la dimostrazione che è piena di vita, molto più di tante persone molto più vicine di me alla mia età, e quindi è stata una sorpresa e sono cresciuta io tantissimo insieme a loro.
Con dei punti di vista che, come abbiamo sentito, sono anche molto profondi e di grande messa in gioco in una dinamica di gruppo che ha una certa età e con un vissuto storico anche di determinate fasi della vita non è affatto scontata, soprattutto quando si scende in piani così intimi. So che c'è stata una grande preparazione, entrata in punta di piedi anche nella dinamica di gruppo e arrivata a condividere cose importanti come il linguaggio, quindi trovare una condivisione anche su altri piani. Però come vi siete sentiti e cosa ha significato questo anche lavoro in gruppo e di partecipazione collettiva verso una cosa anche che rispondeva a un'intimità e un ricordo personale dentro questa dinamica appunto corale?
Beh, è stata una sfida, comunque.
È stata una sfida. Ma sempre tenendo conto un po' proprio che provenivamo ognuna e ognuno di noi veramente da situazioni completamente anche a volte all'opposto, e quindi trovare, diciamo, un linguaggio comune di espressione di noi stesse e di noi stessi è stato, sembrava complicato, poi invece è venuta abbastanza easy, abbastanza facilmente, devo dire, insomma, nonostante tutto. E non lo so, forse siamo un gruppo magico, non lo so, onestamente, perché in altri gruppi penso che sarebbe finita botte, discussioni, eccetera. Invece qui, sa di no.
Il percorso ci ha unito, ci ha fatto proprio attraverso anche degli esercizi sensoriali che abbiamo fatto, ci siamo conosciuti nel profondo, quindi è bastato poco tempo per creare un'amicizia che sembra chissà di vecchia data, perché ognuno di noi è andato a scavare proprio nei ricordi, ha tirato fuori tante emozioni, tante cose, e quindi ci siamo conosciuti bene e abbiamo fatto un gruppo forte, un gruppo molto molto unito. E forse per me è la prima volta che mi capita di avere così poco tempo e riuscire a fare amicizia con delle persone e arrivare proprio a conoscerti a fondo. Io adesso sono sicura delle persone che ho intorno, io mi fiderei proprio ciecamente, cioè di noi proprio questi qua che siamo, che ci siamo proprio, io mi fido adesso, mi sento di aver trovato degli amici, delle persone che sicuramente nella mia vita conteranno sempre. non li perdo, io sono sicura che non li perderò. Abbiamo veramente fatto un grandissimo lavoro proprio a livello, sì, poi abbiamo condiviso, ci siamo divertiti perché a cucinare tutti insieme, sgomitando perché lo spazio era poco, c'era la fretta, indecisione di quello che dovevamo fare, però non so, ci siamo veramente, e io dico che tutto questo è anche merito della persona, sì, che ci ha guidato, perché, sì, Alba Chiara ci ha guidato inizialmente proprio attraverso una serie di esercizi che noi non capivamo, almeno io non capivo il significato, non che stiamo a fa, però questi esercizi ci hanno portato a questa conoscenza approfondita. Proprio facendo questi esercizi, noi, senza farci tante domande o impicciasse uno dell'altro, abbiamo conosciuto pregi e difetti di ognuno di noi.
Per me è stata più che altro una sfida contro me stesso, col fatto che io parlare in pubblico e stare in pubblico per me è stato sempre molto complicato. Infatti il primo impatto è stato terribile. Al primo giorno mi sono bloccato e non riuscivo più a parlare. Poi piano piano, poi dopo ho scoperto che tutti gli altri, quasi tutti, avevano scommesso che io al secondo cosa non sarei andato. E invece no, perché una sfida è una sfida, io l'ho accettata fino in fondo. E comunque è stata una cosa che poi un po' mi ha cambiato, no, non esageriamo, è cambiato, però un po' mi ha cambiato.
Sì, sei cambiato tanto.
Dici niente, cambiare anche poco. E, è stata una sfida per tutti, non è che poi è stata facile, abbiamo avuto anche delle perdite, che sono state anche delle vittime in questo percorso, perché non è un percorso facile. Andare così in profondità, c'è gente che a un certo punto ha preferito rimanere nella sua tenda di retana, ecco, invece loro si sono esposte
a tal punto da affrontare poi la narrazione di sé attraverso quello che per me è uno dei canali più preziosi che abbiamo e che più comunica di noi, del mondo, della nostra storia, dei nostri ritmi e anche dei nostri valori, che è il cibo, le ricette, il cosa mangiamo. E quando scegliamo una ricetta ci mettiamo tutto questo, anche senza la consapevolezza razionale, ma qualcosa che molto spesso è viscerale, parte dalla pancia. E allora quegli esercizi, questo percorso di fiducia di cui mi state raccontando e che Alba Chiara ha fatto con voi, ha permesso poi a ognuno di tirare fuori una parte di sé scelta. E allora mi volete raccontare un po' come siete arrivati alla vostra ricetta e cosa è stato per voi questo percorso anche di narrazione attraverso un piatto?
Alla ricetta siamo arrivati, per quanto mi riguarda non è stato difficile, perché io adesso, vivendo da solo, mi sono molto concentrato sui ricordi, sulla mia famiglia. Diciamo che ho passato era proprio un periodo in cui rivedevo il mio passato, i miei, mia madre che cucinava, diciamo, per tutta la famiglia delle cose. Come ricette ne avevo decine che potevo fare, che rifaccio ancora, ma quella più, diciamo, più significativa era un piatto che faceva mamma sempre la sera di Natale. Non c'era Natale se non c'era il baccalà condito con i peperoni e le alici sulla tavola imbandita. E questo, ma cioè, era inevitabile che lo facessi. Anche se poi ho scoperto che il baccalà non piace a molti.
No, è buono. No.
Però per me era naturale, cioè è stato così, insomma.
Essendo adesso noi tutti adulti, over 60, è chiaro che di ricordi ne abbiamo tanti, e quindi basta poco per trovare quello che magari il primo che ti viene in mente e che ti fa sentire la mancanza di questi affetti, di queste persone che hanno fatto parte della tua vita. E io ricordo mia madre che al compleanno preparava lei sempre dei dolci, perché siamo tre figli, lei piaceva far festeggiare il compleanno a casa e ci preparava due torte. Quindi io ho scelto per questa ricetta una delle due torte che mia madre preparava a ogni compleanno. Poi non lo rifaceva durante l'anno, perché a lei piaceva proprio mangiare questa torta quando era il giorno del compleanno. Quindi ricordo anche tutta l'atmosfera di quel giorno. E quindi ho cucinato una torta al cioccolato, l'altra era la zuppa inglese, e invece ho fatto la torta al cioccolato in questa circostanza, e mentre la cucinavo, la preparavo, io risentivo anche il profumo, che era simile a quel profumo che si sentiva la mattina in casa mia, il giorno dei compleanni. È stato bellissimo, è stato proprio bellissimo, una cosa semplice che però mi ha riportato nel passato, a momenti di malinconia perché è passato, però di felicità perché è stato un vissuto felice.
Per me è stato un po' complicata la scelta. Io non ci riuscivo per il semplice motivo, perché io mi sento un po' divisa in tre, cioè la mia parte di Genova, la mia parte di Londra e adesso la mia parte di Roma. Fosse stata per me, io di pancia avrei fatto il pan dolce, che è uno dei pochi ricordi belli della mia infanzia. Però non era possibile, cioè è una lavorazione talmente complicata, complessa, che non era per niente facile, e quindi ho ripiegato sullo strudel di mele. Mi ricorda le vacanze che passavo a San Vito di Cadore in montagna d'estate, uno dei pochi momenti in cui anche lì stavo bene. E era un dolce che poi mia madre, abbiamo conosciuto lì, e poi mia madre lo rifaceva anche durante tutto l'anno a casa, e è un po' il dolce, diciamo, della mia libertà. Non sono appassionata di dolci, però questo qui ha un posto particolare.
Intanto grazie per queste condivisioni. Chiedo a te, Alba Chiara, com'è stato ricevere anche queste ricette ed emozionarti all'interno di questo percorso, e se ti è venuta anche voglia di metterci del tuo?
Beh, per me la cucina è molto importante, facciamo un laboratorio di cucina. E io attraverso di loro ho trovato anch'io dei piatti miei, perché poi ogni volta che ci incontravamo facevamo un aperitivo a fine laboratorio e ognuna di noi preparava qualcosa, quindi molto ricco come laboratorio. Forse è questo che ci metteva tutti d'accordo alla fine, nonostante tutto. Era molto bello questo rincontrarsi attraverso il cibo, ogni volta c'era una storia nuova di quello che portavamo. E quindi io mi sono molto ricordata di mia nonna, poi sembra banale, no? Invece per me è stato bello ricordarmi di lei, ricordarmi delle cose che mi faceva. E tipo, io mi ricordavo prima del laboratorio della torta margherita che lei mi faceva, e invece attraverso il laboratorio, quando l'ho fatto insieme alle persone che hanno partecipato, mi sono ricordata di una cosa che può sembrare sciocca, invece pane, burro e zucchero. Pane, burro e zucchero, per me quando me lo sono ricordato è stato tipo un piccolo lampo nel cuore, non so come dire. Oddio, è vero, mia nonna mi faceva quella cosa, quindi anche per me è stata un'esperienza di ritrovamento. E poi la parte più bella però è stata come conduttrice, quella che quando io poi ho fatto il video interviste, ogni persona mi ha trovato un piatto legato in qualche modo a un vissuto, però poi durante l'intervista è come uscito fuori un sottotesto di cosa voleva dire poi ogni piatto, no? Perché poi con la torta di Lucia abbiamo una donna indipendente che voleva far sentire importanti i propri figli nonostante anche delle difficoltà durante l'infanzia di questi bambini. Per vari motivi che poi nell'intervista vengono spiegati. Angelo, l'attaccamento alla famiglia nonostante anche delle difficoltà, però il riappacificarsi con un passato che non è stato facile. Abbiamo Silvia invece con la libertà, il poter essere libera, perché in montagna era il posto in cui lei poteva essere libera, perché essendo una bambina molto vivace, nel periodo in cui era lei vivace, una bambina non doveva essere così vivace, e lei in montagna poteva essere libera. Quindi poi attraverso uno strudel vengono fuori tante sfaccettature attraverso un piatto che inizialmente una persona pensa, vabbè, è questo, mi ricorda la montagna, però poi quando vai a scavare un pochino sotto c'è un tesoro immenso, ed è quello che io poi volevo riportare attraverso il laboratorio.
Un tesoro che avete riportato benissimo, e che non solo racconta di voi e del vostro percorso, ma racconta di quello che è un po' anche la missione che mi sono messa io quando ho deciso di trasformare così quello che avveniva in Mangia Radio in questo flusso di incontri, di intrecci e di chiacchiere intorno al cibo e intorno alla convivialità e alla condivisione che attraverso il cibo avviene. Ed è quello che ci avete permesso di vivere in un'iniziativa che poteva essere teatro, poteva essere racconto, poteva essere una proiezione delle vostre video interviste, ma invece è stato un momento di convivialità insieme. Avete chiuso questo laboratorio con un momento alla SNIA in cui avete cucinato, avete offerto aperitivi, avete offerto pietanze, che erano queste pietanze e che hanno creato una festa attorno a quello che poteva essere tanto e che invece voi avete restituito con una grande anche dimensione di gruppo che si percepiva e arrivava. Come me lo volete raccontare e come in ultima battuta, insomma, volete darmi anche una restituzione di quello che è stato il valore che ha avuto questo momento per voi?
Vabbè, io mi prendo il coraggio, dai, di rispondere per prima. Allora, è stata una pazzia assoluta quel giorno, un panico assoluto. Correvamo di qua e di là senza capire niente in certi momenti. Almeno io non mi aspettavo comunque che venisse così tanta gente. Temevo che venissero, continuavo a rompere le scatole a tutti dicendo non ci basta il cibo, non ci basta il cibo, non ci basta il cibo. Ma no, intanto non viene nessuno, non viene nessuno. Invece alla fine è venuta una marea di gente, per cui ci siamo un po' arrangiate da quel punto di vista. Il bello è stato che sono anche venute persone che per esempio io ho invitato tramite Instagram, tipo Diversa Torpigna, che è un gruppo LGBT, che sono venuti con il loro banchetto. Sono venute persone veramente di tutti i generi, di tutti i tipi, giovani, bambini, ancora più grandi di noi, insomma un bel miscuglio. C'è stata anche poi l'Orchestra Balcanica che ha fatto ballare a più non posso tutti, non noi perché non avevamo tempo di ballare, però dalla conclusione di tutta questa giornata, pur essendo stanca morta che non vedevo l'ora di tornare a casa, di riposarmi, tornando a casa con Rita gli ho detto senti, secondo me questa cosa deve continuare, non ci possiamo fermare qua, deve continuare e ci inventeremo qualcosa, costringeremo Alba a trovare i fondi per il prossimo anno o qualcosa, però non ci possiamo fermare perché forse abbiamo sfondato un po' un aspetto delle persone, diciamo over 60, che molti parlano che siamo in ricchezza, però in realtà insomma non andiamo in un mondo in cui ci mettono abbastanza da parte, e il dimostrare che invece possiamo ancora comunicare le nostre esperienze, e questo mi è successo mentre preparavo lo strudel, che sono stata aiutata da una che era la figlia di Angelo e da un'altra ragazza che non mi ricordo, di cui non mi ricordo purtroppo il nome, Bianca, e con loro è stato bellissimo perché ho condiviso le mie esperienze, le mie storie, e loro mi raccontavano le loro, mi chiedevano informazioni su cose di cui non avevano mai sentito parlare. È stata veramente una cosa gratificante, piacevole ed emotivamente molto forte.
Sì, in effetti un po' di confusione, perché poi non ci aspettavamo tutto questo tram, tutto quello che... Perché eravamo partiti con i centrotavola, facciamo questo, cioè sembrava una cosa così, pure il centrotavola abbiamo fatto, con i fiori, la spugna, i barattoli dorati. Poi invece con tutta quella gente che c'era... è stata una corsa, ma anche la mia ansia, che ci si sporcavano un sacco di piatti, non si sapeva chi doveva lavare, però tutto quell'insieme alla fine è una grande soddisfazione, soprattutto nel vedere che comunque tante persone giravano intorno a noi di tutte le età, e quello è stato uno scambio, proprio una condivisione intergenerazionale che ci ha fatto sentire serviamo a qualcosa, ci sono poi incuriosite da quello che facciamo, e questo è stato bello, molto bello.
Per me già il posto era magico. Io ho detto che avremmo continuato all'ex SNIA, ma per me l'ex SNIA rappresenta la gente che aiuta la gente, un posto che è riuscito a fermare la speculazione edilizia là intorno, è una cosa secondo me meravigliosa. E poi devo dire che già l'ha accennato Silvia, che c'era mia figlia che cucinava con me il piatto della nonna, e per me che ho avuto recentemente problemi con lei, e vederla vicino a me felice e sorridente mi ha dato un'emozione particolare.
Alba, tu vuoi aggiungere qualcosa? Quello che è significato per te, poi dopo questo grande invito a continuare ad andare avanti, non so se stai già elaborando qualche piano per il futuro.
Sì, ecco, quello che volevo dire è che loro hanno detto veramente tutto su questo incontro, anche di più di quello che forse potevo dire io. È stato che gran parte di questo è nato grazie a un crowdfunding che noi abbiamo fatto partire attraverso il gruppo di Amici del Pigneto, cioè comunque della gente aveva letto quello che facevamo e ci ha sostenuto. Anche tanti amici, ma pure gente che non ci conosceva del Pigneto, perché comunque il Pigneto è un quartiere veramente unito e abbiamo trovato così i soldi, i primi soldi per comprare almeno i primi ingredienti e poi ci siamo rientrati dopo con l'esposizione finale, che era offerta libera, però nonostante l'offerta libera il quartiere è stato super rispondente, anche gente che faceva ridere, ma c'era un incontro là vicino. E alcune persone venivano da noi a chiederci se eravamo sta cosa che adesso non mi ricordo e noi gli dicevamo no, poi gli spiegavamo chi eravamo e loro rimanevano lì e non sono più andati al loro incontro, sono rimasti con noi, sono rimaste con noi queste persone.
Beh sì, c'era un clima che faceva veramente venire voglia di restare, di partecipare e anche di sperimentarsi con la propria ricetta, il proprio racconto, il proprio modo di condividere chi si è. Io vi ringrazio davvero tanto per questa condivisione che avete portato qui e per avervi in qualche modo scoperto. Quindi tutto quello che farete spero che ancora intreccerà i nostri percorsi. E vi auguro veramente tante belle cose. Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie, grazie.
Dopo i racconti e le ricette del cuore, arriva il momento in cui è la vostra Mangiaradio che si racconta. Che si racconta attraverso una ricetta semplice, estiva, che vi ho dato tante, tante volte, ma che per me è un cibo comfort di coccola. Un cibo che probabilmente racconta di vita contadina, di semplicità, di poche ricchezze, se non quelle della terra. Una cosa che si può fare solo ed esclusivamente con prodotti genuini. Per renderla così buona e saporita. Qualcosa che se gli ingredienti li compri al supermercato perde tutta la sua poesia e soprattutto non si associa al ricordo di quando da bambina scendevo nell'orto con le zanzare che si appiccicavano ai polpacci per controllare i tubi che annaffiavano l'orto e raccoglievo cose semplici. Come i friggitelli, perché sapete, nell'orto in cui sono cresciuta da bambina, i peperoni non venivano granché bene, ma i friggitelli sì, tanto tanti, numerosi. Per quasi tutta l'estate, fino ad arrivare alle soglie dell'autunno, le piante producevano questi peperoni piccoli, verdi, meravigliosi, da fare in padella, da fare ripieni, da fare in mille modi, ma mia madre li preparava così. Strano ma vero, gli levava la testa e i semi. Io solo così li mangio. A Roma si fanno interi, si fanno scottare nelle padelle con aglio e olio arroventato, ma con i semi dentro, ed è un gran peccato. Una delizia così va mangiata per bene, non con i semi, non con qualcosa che devi poi scartare nel piatto e che non ti permette di dedicarti completamente a quel buon sapore. Dolce, ma non troppo. Appena appena speziato, oserei dire non piccante, ma notevole, lo distingue. E allora sì, si puliscono i friggitelli con cura e con parsimonia, cercando di fare un'apertura il più piccolo possibile, proprio lì, all'attaccatura di quella che è la forma di un peperone che assomiglia a un peperoncino verde e cicciotto. Lungo, beh, dipende dalla ricchezza della terra e dall'acqua ricevuta, ma soprattutto, in questo caso, non importa, perché qualsivoglia sia la sua grandezza, con questa ricetta rende sicuramente bene comunque. E allora, una volta pulito, lo tengo lì, da parte, mentre faccio appassire una cipolla bianca dentro l'olio caldo. Quando questa ormai è ben dorata, aggiungo l'oro. I friggitelli le faccio saltare e poi coperchio un po' di vapore, fiamma bassa, e continueranno la cottura in pochi minuti. La loro polpa non è poi così spessa e quindi riesce a cucinarsi bene in poco tempo. Sì, perché vanno cotti bene e non vanno salati, perché sennò le pellicine si distaccano un po' troppo, come avviene con i legumi del resto. E se proprio proprio poi non le gradite, potete anche toglierle, ma così sarebbe ancora più complesso quello che andiamo a fare con un peperone bello caldo, ancora rovente lì nel suo olio, e cioè ricoprirlo con delle uova strapazzate. Sì, nel piatto le abbiamo sbattute con sale, con pepe, e sopra le versiamo. Prendiamo una spatola, una cucchiarella e le strapazziamo, così che l'uovo si amalgami ben bene al peperoncino, che non è peperoncino ma è proprio quella forma lì, e così non si riconosce quasi, non è più un friggitello ma è un peperoncino verde immerso nell'uovo. Ci si aspetta un sapore piccante, ma lui è dolce, dolce e saporito, pronto a deliziarvi, a coccolarvi in 10 minuti, a sfamarvi anche quando si è stanchi, anche quando si è tristi. Dona il sorriso come quello che una bambina ritrovava felice salendo su in casa ad aiutare la mamma a preparare, pulendo proprio con cura quei friggitelli lì, la cena d'estate.
Tanto è importante il rispetto della giustizia e della libertà, che tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di condizioni sociali. Questo è importante, alla base di tutto. Se tutti si lavorassero davvero più seriamente, più onestamente, anche il nostro paese starebbe meglio. E poi, appunto, il rispetto del prossimo, anche se ha la pelle di un colore diverso della sua. Siamo tutti uguali. E sì, siamo un popolo intelligente governato di molto male e anarchico abbastanza.
Sole alla valle, sole alla collina. Per le campagne. Champion is so-
Conservare è mantenere un desiderio esattamente intatto. La fine di agosto, non più tardi di un tempo che sembra di mille anni fa, fine di agosto, estate a scadere. Sono l'autunno a separare dal freddo e dall'inverno. Per certe donne splendide e antiche che lo sapevano e ci facevano caso, questo era tempo di conserve. Già la parola in sé sa di bello, di buono, salsa di pomodoro, funghi lungimiranti, le ultime zucchine, tanta roba da mettere via per ritrovarsela pronta d'inverno. Una specie di amorevole assicurazione sulla sopravvivenza, da mettere a tavola col freddo. La fretta del lavoro, le giornate corte e gli inciampi delle mille quotidiane acrobazie. Mia madre, ogni anno, alla fine di agosto, faceva le melanzane sott'olio. Di solito era di domenica, me lo ricordo bene. Ho imparato lì a farle. La mia passione poi, se c'è, si riconosce e si ritrova nel tempo, a volte inaspettata, ma a questo nelle ricette non c'è scritto mai. Però sì, mi piaceva, era un bel giorno, quello delle melanzane. Sapevo che mia madre mi avrebbe chiesto di aiutarla ed ero contento di poter tagliare, affettare, strizzare. Mi pareva quasi un gioco da grandi ed era comunque un bel diversivo dalla noia allergica della messa eventuale. Il ricordo preciso è quello di una montagna di melanzane appoggiate sulla tavola per stendere la pasta, lavarle, asciugarle, tutte belle con il ciuffo tagliato, nere e viola dalle forme strane. Un miracolo delle melanzane sott'olio, ma questo è un pensiero già adulto, è che si trasformano e prendono sapore e una nuova consistenza solo per contatto, senza mai vedere la fiamma, una specie di modo di cuocere col calore delle mani al posto che il fuoco. Una cosa straordinaria a pensarci bene. Il procedimento era articolato, composto di fasi diverse che occupavano la giornata intera, ma semplice. Ci mettevamo in piedi, in coppia, e iniziavamo a tagliare le melanzane per il largo, a rondelle, alte un centimetro, ovviamente più o meno, con tolleranza. Non tutte insieme, un po' alla volta, che altrimenti le fette si scurivano troppo nell'attesa. Cambiavano umore, prendevano il nero. Impara con gli occhi, diceva mia madre. Iniziava col coltellino a tagliare le rondelle a strisce sottili, quanto un mezzo mignolo di una mano sottile. Poi le buttava dentro lo scolapasta. Di solito, mentre lo faceva, cantava. Io guardavo e provavo a fare quello che faceva lei. Rondella, striscia sottile, scolapasta. Preferivo stare ad ascoltare, ma a volte cantavo anch'io. Finito di tagliare, lo scolapasta era pieno di questa specie di montagnola di bastoncini di melanzane disuguali. Era quello il momento di metterle sotto sale per togliergli l'amaro, cioè di buttare un paio di pugni di sale grosso nella montagna e mischiare con le mani. Uno spasso, ad annusarle dopo un meraviglioso profumo sulle dita. Poi, sulla cima della montagnola si metteva un piatto della giusta misura, lo faceva lei, e sopra il piatto un panno e poi una pentola grossa da far peso, quella per la pasta, piena d'acqua, lo facevo io. A quel punto le melanzane se ne potevano stare lì ferme per un po' a far colare l'amaro. C'era il tempo per lei di spalancare la finestra e preparare il pranzo. Un paio d'ore, insomma, o tre, pranzo compreso, che di più non servisse, l'ho capito col tempo e col gusto personale, perché credo ancora adesso, molte fine di agosto dopo, che una punta di amaro è bene che resti. Pomeriggio quindi, il momento della parte migliore del gioco da grandi, il mio preferito, quello di così poche regole da poterci tornare bambini. Si trattava di mettersi sul tavolino e prendere una manata di melanzane a testa. Mia madre dava il tempo per giocare, uno, due, tre, e al tre non c'era altro da fare che strizzarle forti, da farsi venire le labbra serrate, da poterci fare le smorfie sulla faccia. Bellissimo, liberatorio. Con le mani cominciava a colare quell'acqua scura che prima non c'era e i bastoncini rigidi si ammorbidivano per trasformarsi in dei serpentelli, inerti e umidi. Finito di strizzarli tutti, si mettevano a stenderli di melanzana in melanzana a gruppi in una ciotola di pollen verde. Poi mia madre versava un bicchiere di aceto e lasciava a me il piacere di mischiare ancora una volta, separando le melanzane con le dita con l'entusiasmo di un giovanissimo sciampista. Qualche pezzetto quasi sempre finiva fuori dalla ciotola o sui fornelli, ma non si può certo dare la colpa eccessiva a un bambino che gioca. Mia madre allora raccattava, copriva la ciotola con un canovaccio e lasciava che l'aceto si prendesse il tempo di cuocere le melanzane a modo suo. Bastava un'ora, ma almeno quella serviva. Seguiva la fase conclusiva, col giorno che era diventato quasi sera ed era perfino ricomparso mio padre, da chissà dove, e allora di nuovo la scena già vista. Il lavandino, con una manata a testa, uno, due, tre, di nuovo strizzare, di nuovo farsi venire le labbra serrate, da farci le smorfie con le facce e sentire nelle dita le melanzane ormai ammorbidite, appena callose. A quel punto il finale toccava a lei. Io dovevo solo stare lì e imparare con gli occhi a fare la mia conserva di ricordi. Prendeva quelli che in casa chiamavano boccacci, e altro non è che l'appellativo calabrese usato per ogni barattolo di vetro. Di solito erano quelli dei sottaceti lavati, sciacquati e recuperati. C'era miseria e il Bormioli non era ancora diventato obbligatorio, come nel secolo dopo. Salutista e malato. Allora mia madre tagliava lo spicchio d'aglio a pezzetti minuscoli e ne metteva un poco sul fondo del barattolo, insieme a un po' d'origano e di peperoncino. Poi metteva le melanzane e le schiacciava con la forchetta, le compattava. E di nuovo pezzetti d'aglio, origano e peperoncino, e ancora melanzane a strati finché il barattolo non era pieno. Infine aggiungeva una mezza foglia di menta e versava dell'olio fino a coprire il tutto, prima di chiudere. Non le ho mai visto mai mettere nemmeno un pizzico di sale. I barattoli finivano nella credenza al buio a riposare aspettando l'inverno, quando le melanzane sarebbero state buone da semplice companatico, perfette per i panini saporitissimi, con l'olio piccante che sembrava fatto apposta per condire uno spaghetto di solo apparente rimedio. Un'amorevole assicurazione sulla sopravvivenza. Ecco, lei le melanzane le faceva così. Io, che ho imparato con gli occhi, non ho mai smesso di farle da allora, di farle così, forse con lo stesso spirito di gioco adatto agli anni, ogni volta che è la fine di agosto e l'estate sta per finire, e non ho mai messo, mai, nemmeno un pizzico di sale.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
L'estate si avvicina, chissà se Mangiaradio produrrà una nuova puntata o se vi dovrete accontentare di risentire tutte le precedenti, i racconti di una volta, quello che il cuore, la mente, l'incontro tirano fuori quando le papille gustative si attirano, quando il sapore ci solleviga la bocca, quando del buon cibo serviamo in una tavola. Che siamo soli o in compagnia, quello diventa un momento in cui la vita si ferma e l'anima prende il suo posto. E allora così, con i ricordi e l'arrivo dell'estate, Mangiaradio vi dà appuntamento a chissà quando e a chissà dove, ma sicuramente sempre su Radio Sonar e Gemini Network. Affogato da un vino bianco sapido e minerale, serviamo delle scaglie di asiago stagionato con del miele e rughetta selvatica. Un'insalata di farro con cavolo nero e pepacci cruschi croccanti, un filetto di salmone con pesto di pomodori secchi e mandorle.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.